credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Settimo incontro. Il saluto.
Dal Vangelo secondo Luca. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio.
Bentrovati.
Continuiamo ad apprendere la fede alla scuola della Vergine Maria. I versetti 40-45 del primo capitolo del Vangelo di Luca sono i protagonisti del nostro incontro.
Sì, il testo ci pone di fronte a un termine che vediamo ricorrere tre volte e che proprio è lo scheletro di questo testo: il saluto. Perché è andata Maria da Elisabetta? Noi possiamo prendere sicuramente delle interpretazioni sane, devozionistiche, buone, sicuramente presenti, come lo spirito di servizio che può esserci, ma il testo in realtà non lascia provare tanto questo elemento qui, perché proprio non c'è l'argomento servizio o cose di questo genere. Quello che c'è qui è questo tema del saluto. Uno dice: ma che tema è? Che importanza ha questo tema? Bene, dobbiamo considerare una cosa. Maria ha vissuto un fatto, ha vissuto l'arrivo di un messo celeste nella sua casa, e notiamo che entra nella sua casa e la saluta, e il termine saluto viene due volte nell'Annunciazione. Quando ebbe udito il saluto, Maria si chiede che senso avessero tali parole, ovvero sia, c'è un primo saluto che è il saluto del cielo a Maria. E questo saluto lei lo deve capire, lo metabolizza, se ne impossessa, diventa una sua risposta a questo saluto, e lei deve partire. L'angelo le ha parlato di Elisabetta, lei deve andare proprio da Elisabetta, perché quello è stato un elemento, un segno, un'indicazione che era nascosta nelle parole dell'angelo. Con questo elemento Maria parte, va dalla persona che gli è stata indicata come quella che la può capire e va a salutare. Ancora una volta possiamo chiederci: ma perché, dov'è l'importanza di tutto questo? Cos'è il saluto, dobbiamo chiederci? Cos'è un saluto? Il saluto è l'inizio di una relazione. Interessante, la spasmon in greco viene dal verbo spao, che vuol dire sguainare, tendere, stendere, da cui il termine spasmo, spasimo, che è tensione. E anche il termine spada è collegato a questa cosa qui, che si sguaina la spada. Allora, è un'apertura. Infatti, quando ci si saluta, si fanno gesti, si allargano le braccia, si alzano le mani, si fa qualche cosa, almeno un cenno col sopracciglio uno lo fa, quando proprio sta proprio ai saluti minimi della quotidianità ordinaria. Allora, che succede? Che questo fatto è un aprirsi, un saluto è l'atto di sguainarsi di fronte a qualcun altro, aprirsi, allargarsi, allargare le braccia, alzare le mani, ripeto. Che vuol dire? Vuol dire che è l'apertura di una relazione. Molto spesso c'è l'abbraccio, infatti l'iconografia della visitazione va molto in questo momento di queste due donne che si abbracciano. È bello perché ci si unisce con il saluto, ci si apre con i propri gesti all'altro e l'altro diventa parte di me, l'altro viene da me, come dire, incluso, mi sto aprendo all'altro. Che cos'è? Ripetiamo per l'ennesima volta, è l'inizio di una relazione. E che cosa c'è in una relazione? Il fatto che io esco dalla mia solitudine e vado a te. Una cosa terribile, no? Entrare in un posto e nessuno ti saluta. Vivere in un luogo di lavoro e non ti si rivolge il saluto da parte di nessuno. È una cosa che ferisce molto le persone quando non le saluti, quando non le noti, perché sei talmente preso dalle tue cose, stai con le tue tensioni, con le tue idee, che non te sguaini verso gli altri, resti nel fodero, non ti apri. Perché? Perché c'hai da occuparti di te, sei troppo preso dalle cose. Quanto ci resta amare la gente? In tutto questo c'è tutto il tema anche della affabilità, di cui parla la lettera ai Filippesi. San Paolo, nel quarto capitolo della lettera ai Filippesi, dice: la vostra affabilità sia nota a tutti, ovvero sia c'è un tratto umano, che è quello del saluto, che è parte della fede. Chi crede non è uno che scansa gli altri, chi crede ha la prima delle relazioni, la relazione con Dio, quindi ha, come dire, benedetto anche le altre relazioni. Infatti, qui è il punto. Maria deve andare da Elisabetta, perché il cielo ha salutato lei, allora lei va a salutare Elisabetta. E qual è il nocciolo? Che la fede non diventa tale se uno non la comunica, se uno non la condivide. La fede si condivide, la fede richiede saluto fra fratelli, richiede saluto fra persone, la fede si annunzia. Perché devo annunziare la mia fede? Perché non è fede se non l'annunzio, non è professione se non è emessa. La professione implica proprio, la parola professione ha dentro l'etimologia del dire qualcosa fuori, del emettere. Non ho fede se io non la professo, se io non entro in relazione con qualcun altro. La fede richiede relazioni. Allora, ripartiamo da dove siamo arrivati. Abbiamo capito che c'è una naturale dinamica nella fede. Se io vedo una cosa bella, la racconto. Se faccio una bella esperienza, non vedo l'ora di dirlo a qualcuno. Ho bisogno di condividere le cose belle che mi succedono. Non si può ritenere di dare credito a priori a qualcuno che della propria fede non ne parla e non ne vuole parlare mai, che auspica che i cristiani siano sempre zitti, che i cristiani non parlino, a parte il fatto che senza ombra di dubbio il Signore ci ha detto di evangelizzare, di annunziare a tutte le creature. Dovremmo saper annunciare a tutti quanti, a ogni cosa, in ogni cosa, estendere la nostra relazione con Dio, anche il rapporto col creato. E figuriamoci se dobbiamo parlare con le persone. Ma a parte il fatto che appunto non è assolutamente possibile ritenere fede matura quella che non si comunica, il fatto è che appunto abbiamo detto che la fede è qualcosa che va verso l'altro, che è relazione. Prima di andare ancora avanti, questo che sto dicendo attacca frontalmente una visione della fede, della religiosità che oggi sta imponendosi, che è una visione privata, che è una visione dove, in questo c'è una tendenza di tendenze religiose, sincretismi e cose di questo genere, che tendono a fare una carrellata di successi religiosi per cercare un benessere. Questa gente che anche nella Chiesa cerca la semplice solitudine, vuole solamente fruire di qualcosa di bello, di consolante per sé, e questo non si deve tradurre in relazione. Addirittura hanno fastidio nel trovare una chiesa piena, desiderano fare le cose sempre monodose. È questa cultura del single, che è una cultura individualista, che parte dal vedere l'uomo come individuo e non come persona, quindi, che ha bisogno di relazioni. Noi non possiamo vivere niente, non solamente la fede, niente autentico se non è relazionale. Niente nella nostra vita è vero se non è misurato con l'altro, con gli altri, con l'altro con la maiuscola. Noi dobbiamo assolutamente risollevarci da un'epoca autoprovvidente in cui noi stiamo vivendo. La fede non è solitudine, mai. Anche gli eremiti hanno la regola di incontrare una volta a settimana i fratelli, perché è l'altro la misura della mia verità. Chi sono io? Mi posso cantare e suonare quello che mi pare, solo l'altro lo sa chi sono io. Sono gli altri che mi dicono come sto, non me lo dico da solo. Allora Maria felicemente va verso questa relazione. Ecco, però tutto questo che abbiamo detto fino adesso riguarda il fatto che lei saluta, ma c'è qui Elisabetta che corrisponde al suo saluto. In Elisabetta succede qualcosa di straordinario. Appena ode il saluto di Maria, il bambino le sussulta in grembo. Ecco, che cosa c'è? C'è che la fede si corrisponde. La fede crea fraternità ed è qualcosa che mi serve. La tua fede mi serve a me. Io ho bisogno della fede degli altri. Non basta per me credere, ho bisogno di condividere la fede con qualcuno, ho bisogno di fare parte di un corpo, ho bisogno di fare parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. La fede senza la Chiesa è impossibile, è un inganno, è una falsità, è uno strumentalismo di cose sante e benedette che vengono messe dentro una cosa che non c'entra. Ma quanta gente vive nella Chiesa! Anche chi è più addentro nelle cose, chi è nella vita consacrata, chi è nella missione, che tentazione costante di diventare degli individualisti, che tentazione costante di farsi il proprio mondo e di non lasciarsi relativizzare dall'esultanza altrui. Io devo fare qualche cosa che faccia esultare qualcun altro. Maria va e deve esultare Elisabetta. E questo è una verifica straordinaria. Si incontrano e riconoscono di avere un bambino entrambe. Ogni cristiano porta in sé qualcosa di straordinario, non è più semplicemente lui, è lui con l'opera di Dio in più. Questo si deve riconoscere, questo deve essere conosciuto e deve essere condiviso. Stiamo dicendo in maniera martellante in questo episodio di questa avventura che stiamo facendo insieme questa necessità assoluta della condivisione, questa necessità assoluta della fraternità, questa imprescindibile dimensione relazionale della fede. L'altro deve esultare. Ripetiamo, abbiamo bisogno della fede altrui. Non è una cosa che io prendo per me. No, la prendo sempre insieme a te. Non si entra in paradiso da soli. In paradiso si entra accompagnati da quelli che ci hanno salvato e abbiamo salvato. Logicamente chi salva è solo il Signore, ma siamo stati strumento di salvezza e gli altri sono stati strumento di salvezza per noi. Ci si va in gruppo. Questo è un viaggio che si fa sempre in carovana. Questa è una porta per cui non si entra mai da soli. La porta del cielo è una porta plurale, non è mai del tutto singolare, anche se poi ognuno di noi è insostituibilmente solo davanti a Dio e la sua libertà non la può nessuno, diciamo così, sostituire. Nessuno si converte sulla pelle di un altro e nessuno può lasciare che un altro si converta per lui. No, ognuno di noi singolarmente, ma singolarmente ci apriamo allo stare insieme. Ecco, Elisabetta racconta la sua esultanza. «Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo». Questa è appunto la corrispondenza, vita per vita, la vita che è dentro tu è la vita che ho dentro io, è, viene dalla stessa sorgente, la vita che Dio ci ha messo dentro, è la gioia di due donne che stanno aspettando un bambino. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto, beata colei che ha creduto, beata colei che ha creduto. È questo quello che noi stiamo contemplando in tutta questa serie di trasmissioni. Noi non stiamo parlando della via del dovere, stiamo parlando della via della felicità. Non stiamo parlando della via dell'etica, stiamo parlando della via della gioia e della beatitudine. La fede è la via della gioia. Produce etica, produce rettitudine, ma perché parte da una gioia, parte da qualche cosa che è l'incontro con Dio, il saluto del cielo e il saluto con i fratelli. Ma qui c'è qualche cosa che ha detto prima Elisabetta, che va rimarcato in questa lettura che stiamo facendo, perché stiamo appunto chiedendoci quali sono i parametri della fede, quali sono le sue condizioni, no? La fede che come è? Viene dal cielo, un'iniziativa di Dio, cresce nella relazione fraterna. Ma Elisabetta, piena di Spirito Santo, dice: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Questa frase è importantissima. La ripetiamo in ogni Ave Maria. La ripetiamo in questa preghiera dolcissima e meravigliosa che siamo chiamati sempre a utilizzare, a entrarci dentro, bella com'è, consolante com'è. Benedetta tu fra le donne. Si parla di Maria, ma si parla di tutta la Chiesa. Si parla di ogni credente, è benedetto fra gli uomini. Ovvero sia, scopre che la sua condizione non è semplicemente quello di restare donna, nel caso di Maria, ma donna benedetta. Ogni persona scopre la sua benedizione in Dio, scopre di essere peculiare, unico ed essere tratto dalla semplice vita umana. La fede è di più della vita umana, non è semplicemente la collezione delle nostre migliori qualità umane, quello lo può fare chiunque, anche non creda in Dio. Ciò che ci dà è la fede è una benedizione, è un di più, un essere benedetti tra gli uomini. C'è un di più che viene da Dio, che non è la nostra capacità, non è la nostra bravura. Aver detto il nostro piccolo, ma allegro sì, a un Dio che ci dà benedizione. Ma questa benedizione diventa qualcos'altro ancora. E benedetto il frutto del tuo grembo. Ecco, qui c'è questo tema del frutto. Il frutto del grembo di Maria. La sua capacità di generare ha fruttificato per l'opera di Dio. La sua verginità feconda, immagine della vita di ogni cristiano, di ogni opera cristiana, si esplica in una verginità feconda, si esplica in un qualcosa che è in parte semplicemente il nostro essere così, oggetto della grazia di Dio, ma una fecondità che viene da Dio e che passa per la nostra carne. E è un frutto benedetto. Nessuno mi racconti di avere la fede se non vedo frutti benedetti del suo grembo, ovvero sia, se non vedo che c'è qualche cosa che non potrebbe che essere ricondotto a Dio. Fare della fede un'ideologia, fare della fede una bella teoria da capire, fare della fede una serie di catechesi ascoltate e poi risputate fuori quando uno sente il bisogno di fare un discorso, fare della fede una serie di atti di devozione, tutte queste cose, alcune più giuste, altre obiettivamente sbagliate, sono alcune corollario, altre proprio estranee alla fede. La fede produce frutti. La fede produce frutti benedetti, cioè di Dio, che vengono da Dio. Cose che noi possiamo dire questo lo poteva fare solo Dio. Se continuiamo a fare della nostra fede semplicemente un'etica, ovvero sia lo scegliere uno statuto etico per cui noi seguiamo una serie di valori e quindi noi ci comportiamo in una certa maniera perché crediamo certe cose, noi abbiamo svelito l'incarnazione, noi abbiamo svelito la salvezza di Dio. Siamo ritornati all'uomo, alla nostra autonomia. Non è più roba che Dio fa in noi, è roba che facciamo noi da soli. Quello che compare qui è che Ciò che la fede produce è qualcosa che indiscutibilmente è di Dio, ma è anche nostro. È veramente l'incarnazione. La fede ci dà di diventare figli di Dio. Quelli che credono nel nome di Gesù, dice il Vangelo di Giovanni, hanno il potere di diventare figli di Dio, e non da carne, né da sangue, né da volere di uomo, ma da Dio vengono generati, ma da Dio vengono generate delle cose. Noi abbiamo il rischio di credere che la fede sia essere brave persone, credere che la fede sia comportarsi un po' meglio o stare alle regole. Ma veramente noi possiamo pensare che uno risorge dai morti per darci questa cosa così piccola? La fede dà frutti straordinari in noi, in tutti noi. Se non abbiamo questi frutti, è che forse stiamo continuando a vivere di noi stessi, anche se siamo nella Chiesa. Stiamo continuando a vivere delle nostre qualità e delle nostre opere. La fede dà frutti benedetti.
È carica di umanità, di femminilità, di delicatezza la poesia di Rainer Maria Rilke, Visitazione di Maria, che oggi gustiamo insieme in chiusura del nostro incontro.
Ancora le era facile l'andare al principio, ma nella salita a volte lo avvertiva il suo corpo miracoloso e si fermava allora, respirando, sugli alti monti di Giuda. Non la terra, ma per lei la sua pienezza intorno era distesa. Andando lo sentì, questa grandezza mai sarà varcata, questa che ora percepiva, e la spingeva a posare la mano sul grembo dell'altra, già più largo. E barcollarono le donne l'una verso l'altra, e capelli e vesti si toccarono, ciascuna colma del suo tempio, nella compagna sua si riparava. Ah, il Salvatore in lei ancora un fiore, ma il Battista, in grembo alla cugina, ruppe la sua gioia dando guizzi.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Settimo incontro. Il saluto. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.